Buongiorno a tutti, sono contento di incontrarvi questa mattina, forse non conosco tutti, però avremo modo di conoscerci in queste ore in cui stiamo insieme. Vorrei partire subito con raccontarvi un episodio. Un signore ha avuto una disgrazia, è diventato lebbroso. Io conosco la lebbra, ho girato il mondo, vi assicuro che è qualcosa di terribile. E a quel tempo i lebbrosi dovevano stare lontani dalla gente comune perché si credeva che la lebbra fosse altamente contagiosa e quindi chi era lebbroso andava in giro tutto fasciato perché, sapete, la lebbra è praticamente il vostro corpo che va in corruzione, quindi perdete il naso, le orecchie, le dita, ed è una malattia terribile. Quest'uomo era combinato male, viveva da solo, lontano dalla sua famiglia, dai suoi figli, dal suo villaggio, viveva nelle spelonche. E viene a sapere che chi passava qui vicino era Gesù. E quindi quell'uomo corse per cercare di sapere dove era Gesù. Non so quanto lo abbia cercato, ma lo ha trovato. E quando vide Gesù in distanza con il suo gruppo di discepoli, gli corse incontro e gli disse: Signore, pietà di me. E si buttò ai suoi piedi, si prostrò davanti a Gesù e gli disse: se tu vuoi, tu puoi sanarmi. Gesù lo guardò, gli sorrise e gli disse: sta di buon cuore, dai, alzati. E lo abbracciò. E fu il cambiamento. Quando lo lasciò dal suo abbraccio, l'uomo non era più lebbroso. Questo è quello che fa Gesù nella vita di una persona. Quando Gesù ci abbraccia, qualcosa di straordinario accade dentro di noi. A volte nell'anima, nel nostro spirito, e tante volte anche nel nostro corpo. Una preghiera per te è un'iniziativa che abbiamo iniziato qualche mese fa e che sta visitando varie città del nord Italia. E io in ognuna di quelle occasioni ho visto Gesù abbracciare le persone. Non l'ho visto fisicamente, ma ho visto quello che accadeva nella gente. Ho visto il cambiamento, ho visto il tocco, ho visto le persone scoppiare a piangere, le persone guarire, il dolore svanire, le malattie, a volte malattie gravissime, scomparire. Addirittura, raccontavo ieri sera al pastore, a Lecco, una mamma venne con un bambino, era una mamma di colore, un bambino così di 5 anni, e disse: pastore, questo bambino costantemente lamenta dolori nelle gambe. Al che disse: non è che c'è una gamba più corta dell'altra? E disse: sì, ce l'ha. E abbiamo seduto il bambino, abbiamo misurato le sue gambe, c'erano 4-5 centimetri, tanto di differenza tra una gamba e l'altra. Il bambino stava crescendo con una gamba più corta dell'altra. E chiesi a una sorella che era lì: vieni, prega tu per il bambino. Si inginocchiò questa mamma, era una mamma sui 50 anni, si inginocchiò davanti al piccolo, era sudamericana, e cominciò a dire così: Jesus, vuol dire Gesù, Jesus. Appena pronunciò Jesus, io ho visto con i miei occhi quella gamba fare un colpo secco, tac, 5 centimetri di ossa, di vene, di muscolo, di tendini, di pelle, creati, tac, così, in un istante. E da quel momento il bambino aveva due gambe perfettamente lunghe. Non lo vedete Gesù, l'ha detto il pastore stamattina, ma quando Gesù abbraccia qualcuno o tocca qualcuno, vi assicuro che accade qualcosa. E noi siamo qua, non tanto, non solo per voi, ma quelle schede bisognava riempirle con i bisogni, i problemi dei vostri vicini di casa o colleghi di lavoro, i vostri amici, i vostri parenti. Bisognava andare da loro per dire loro che avremo questa giornata di preghiera per loro. Perché vogliamo pregare per quelli che conoscete, quelli che amate, quelli che vi sono vicini, quelli che sapete stanno soffrendo, vivendo momenti difficili. Perché Gesù non è solo qua, è dappertutto. E vorrebbe dare un bacio a tutte le persone che si rendono disponibili a riceverlo, vorrebbe abbracciarle. E voi siete gli strumenti che Dio può utilizzare per abbracciare quelle persone. E infatti questa mattina noi pregheremo per quelli di voi che hanno dolori, stanno male, soffrendo, ma non pregherò io, magari io pregherò per uno, due persone massimo. Pregherete voi. E perché vi dico questo? Perché Gesù non ha bisogno di Ernesto o di Giacomo per fare del bene alle persone. Gesù è come un artigiano che ha una cassa utensili nella quale ci sono cacciavite, pinze, martello, tenaglie, chiavi inglesi, c'è di tutto là dentro. E lui va in giro per fare del bene e si serve degli utensili adeguati. Noi siamo i suoi utensili nella sua cassa dei ferri. E a volte si serve di me, si serve di te, dice, secondo il bisogno. Bisogna solo lasciarci utilizzare da lui. Credere che lui voglia utilizzarci. E diventare gli utensili nella sua cassa attrezzi per poter fare del bene a quelli che soffrono. Quando Gesù era qui sulla terra, andava di paese in paese, campagna in campagna, città in città, per fare del bene. Adesso vi voglio spiegare perché Gesù andava in giro per fare del bene. E quindi io prenderò un insegnamento di Gesù, cercherò di non essere troppo lungo, così possiamo dedicare anche un po' di tempo alla preghiera, però ci sono delle cose bellissime, delle chicche che il Signore ci dà, e che se le comprendiamo, la nostra vita veramente prende un senso diverso. Vorrei leggervi semplicemente un versetto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, versetto 44. Ed è Gesù che parla. E dice così: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. A Gesù piace usare delle metafore, piace usare delle parabole, così noi ci ricordiamo della metafora, del racconto, e possiamo comprendere il significato. Cos'è il regno dei cieli? Perché Gesù parla in continuazione del regno dei cieli o del regno di Dio. Lo trovate nei Vangeli, se leggete i Vangeli costantemente parla di questo regno dei cieli. E praticamente il regno è l'azione di governo di Dio nella vita delle persone, perché possano esprimere qui sulla terra la sua presenza e i suoi valori. Ricorderete nel Padre nostro: la tua volontà sia fatta come in cielo, qui sulla terra. Questo è il regno dei cieli. Chi è il campo? Perché Gesù qua dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Chi è il campo? Nell'ebraico il termine uomo è Adama. Adama cosa vuol dire? Terra. Perché l'uomo è stato fatto dalla polvere della terra. Nel Vangelo ogni uomo, ogni donna è paragonato da Gesù ad un campo nel quale viene seminato di tutto: affetto, esperienze positive, esperienze negative, parole costruttive, parole distruttive, modelli buoni, modelli cattivi. Come un campo che può essere fertile, può essere roccioso, può essere arido, può essere ostile, può contenere un giardino, può contenere un orto, o semplicemente detriti o spazzatura. Il tesoro cos'è? Il tesoro rappresenta, tenetevi bene, il potenziale nascosto di ogni persona. Per quanto bella o brutta, altruista o egoista, buona o cattiva, amabile o amara, ogni persona ha dentro di sé una sensibilità ed un potenziale che può esprimere grande bellezza, preziosità, bontà, capacità, altruismo, maturità. Ha dentro di sé, in modo innato, la capacità di amare, la capacità di aiutare, la capacità di incoraggiare, di consolare, di essere generosa, di sacrificarsi per chi è in difficoltà. Come dice la parola del Signore, il tesoro nascosto è formato da quello che è intimo, è nascosto nel cuore. La purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di grande valore. Molte persone sono spinose, molte persone sono arrabbiate, molte persone sono amare, molte persone sono sofferenti, però nel profondo di sé hanno un tesoro nascosto, solo che non riescono a vederlo. E quanta gente si sente brutta, quanta gente si sente incapace, quanta gente si sente inabile, senza valore, e diverse addirittura arrivano a farsi del male, a piangersi addosso dalla mattina alla sera, addirittura a togliersi la vita. Non sanno del grande tesoro che hanno dentro di sé. Il tesoro nascosto rappresenta tutte le qualità divine che Dio ha già messo in ciascuno di noi, solo che a causa di vari fattori questo tesoro rimane nascosto e spesso ignorato. C'è gente che vive tutta la vita senza essere consapevole della bellezza potenziale che c'è dentro di sé. Molte persone non sanno di averlo e vivono una vita disordinata, orgogliosa, conflittuale, egoistica, spesso vendicativa, malvagia, amare, risentita e così di seguito, creando intorno a sé una condizione di sofferenza, di dolore incredibile, e spesso ammalandosi per tutto il dolore e tutta l'amarezza. A Codogno c'era una signora che non dormiva più da anni a causa dei suoi tanti dolori. Tutto il corpo era un dolore e addirittura non riusciva ad essere coricata sul materasso perché le faceva male. Non conosceva più una posizione in cui poter stare senza dolore. Questa donna venne e chiese preghiera. E mentre si pregava per lei, io percepì che c'è qualcosa che non andava. E così abbiamo fermato la preghiera e abbiamo posto questa domanda: signora, ha dell'amarezza contro qualcuno? E la sua reazione fu: oh! Devo dedurre che è dell'amarezza contro parecchie persone. E io le dissi: signora, tutti i suoi dolori fisici sono scaturiti dal suo risentimento, dalla sua amarezza, dal suo odio. Se lei non perdonerà tutte le persone che pensa le hanno fatto del male, non guarirà. E come si fa, disse lei, che mi hanno fatto soffrire tanto? Lo so, ma Dio può aiutarla. Se lei decide di farsi aiutare da Dio per perdonare le persone che le hanno fatto del male, lei vedrà che oggi Dio la guarirà. E lei mi disse, va bene, sono pronta. E l'abbiamo pregato perché Dio le desse la capacità di perdonare. E dopo le abbiamo detto, lei pronunci nella sua mente i nomi di tutte le persone che le hanno fatto del male, che l'hanno ferita. Però ad alta voce lei dica, io ti perdono. E lei così pensava un nome e diceva, io ti perdono. Pensava un altro nome. Io. Ti perdono. Per 10 volte ha fatto così. Alla fine le disse, signora, dove sono i suoi dolori? Si è alzata, cominciata a muovere. Oddio, no, non è possibile, no, 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 non è possibile, no, non ho più dolore, no, 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 non è possibile, ma è successo. Scoppiò a piangere, andò a abbracciare tutte le persone presenti, dicendo non è possibile, non ho più un dolore, non ho più un dolore, sono anni, anni, anni. Se perdoniamo, lui perdona noi. E se lui perdona noi, ci abbraccia e ci dà un bacio in fronte. E il suo bacio ci guarisce da tutti i nostri malanni. Ah, incontrare Gesù, mamma mia, che differenza! Se soltanto gli permettiamo però di abbracciarci. C'è un tesoro in ciascuno di noi. Deve uscire fuori quel tesoro, soltanto che le nostre amarezze, i nostri peccati, le nostre durezze, le nostre spine, i nostri rancori, le nostre accuse, giustificazione, hanno messo tante di quella spazzatura su quel terreno, che il tesoro è giù, bisogna trovarlo. E noi non siamo capaci di trovarlo, il nostro tesoro. Eppure Dio conosce e sa che c'è un tesoro. E questa è la ragione per cui Dio non vuole che alcuno perisca. Questa è la ragione perché Dio vuole che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Nella Bibbia è scritto questo brano: il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare. E questo lo rivolse già tanti secoli fa ad un popolo che era duro di collo, che era incallito, che era ribelle, che era disobbediente, che ne faceva di cotte e di crude. E a questo popolo Dio dice, tu non capisci che sono geloso di te, che io ti amo, io ti ho scelto perché tu sia il mio tesoro particolare. E questo Dio lo dice ancora oggi, e lo dice ai bolognesi, lo dice agli italiani, lo dice agli stranieri che sono in Italia, lo dice ad ogni uomo, ogni donna, io ti ho scelto perché tu sia un tesoro. E che la tua vita sia un tesoro, è un tesoro, è una ricchezza. Quante volte ci è capitato di dire, volendo lodare una persona, quella persona è un tesoro di persona, è vero? E cosa intendiamo dire quando diciamo che una persona è un tesoro di persona? Che vi sono tante di quelle qualità, di quelle virtù in quella persona, che è una persona speciale, che è una persona bellissima. E Dio vuole fare di te, di me, di ogni persona, di ogni italiano, di tutti quei corrotti, bugiardi, criminali, ladri, furfanti, egoisti, dei tesori particolari. Un paio di anni fa Abbiamo portato al Signore un criminale, un terrorista, un uomo che nella sua vita ha fatto tanto male, ha fatto anche tanta galera, un uomo che era terribile per il tipo di ideale politico che aveva, di cui la stampa italiana ha parlato in lungo e in largo. Quella persona finalmente si è lasciata toccare dal Signore. E il Signore ha fatto di questa persona una persona completamente diversa. Ha tirato fuori il tesoro che c'era dentro, ma che non poteva uscire a causa del rancore, dell'odio, dell'amarezza, della durezza, della cattiveria, dei sensi di colpa e tutto il resto. Io ricordo che mi diceva: pastore, io non posso essere perdonato. Dio a me non mi può perdonare. Non mi può perdonare perché io non posso far tornare in vita quelli che sono sottoterra, quelli che la mia mano ha ammazzato. Non posso farli tornare in vita. Non si può perdonare una persona come me. Dice, troppo gratuito il perdono di Dio. Non lo posso accettare. Ah sì, gli ho detto io, troppo gratuito. Adesso ti insegno io qualcosa. Infatti, Isaia 43, 2, versetto 2 dice: tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo e do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. La prima persona che Dio ha dato al posto tuo e mio è Gesù Cristo. Per te e per me. E quindi gli feci il bel racconto della passione di Cristo. Gli raccontai per filo e per segno tutto quello che Gesù ha subito. Tutti gli sputi, i calci, le offese. Poi la flagellazione terribile dei romani con la frusta uncinata che gli strappava lembi di pelle, i muscoli. E poi la croce, la crocifissione. E gli dissi: è gratuito questo? Guarda che il perdono di Dio non è gratuito. Il perdono di Dio è costato carissimo. Ma Dio non si è accontentato di dare alla morte Gesù per te. Dio ha dato altre persone alla morte per te. Non solo Gesù. Anche i suoi apostoli, per poter difendere questa verità del fatto che Gesù ha dato la vita per i nostri peccati, che è morto, crocifisso sotto Ponzio Pilato, sepolto, il terzo giorno risorto, per difendere questa verità, questi uomini sono stati uccisi gli uni dopo gli altri. A cominciare dal primo martire che è Stefano, che era diacono nella chiesa primitiva, e poi l'apostolo Giacomo, e poi per continuare, tutti quanti, uno dopo l'altro, assassinati, ammazzati, perché predicavano questa parola, questo Vangelo. E poi nel corso dei secoli, quanti martiri, quanti sono finiti nella fossa dei leoni, quanti sono finiti trucidati, e quelli crocifissi lungo la via Appia a Roma, dove crocifiggevano tutti i cristiani, perché credevano in Gesù Cristo come Signore. E poi nel corso dei secoli, le varie riforme, controriforme, inquisizione di Spagna, quanta gente è rimasta uccisa perché il messaggio del Vangelo va davanti. E ancora oggi quanta gente viene assassinata, uccisa, trucidata, bruciata perché difende la propria fede in Cristo. Per te, dissi a quell'uomo, vuoi ancora insultare Dio dicendo che il suo perdono è troppo gratuito? No, disse, ho capito. Bene, disse, allora questo perdono accettilo, perché è un perdono pagato con sangue. Non è stato gratuito il tuo perdono. La tua riconciliazione con Dio non è stata gratuita. È costata a Dio. Quindi lasciati salvare, tu sei prezioso ai miei occhi, per questo do degli uomini al posto tuo e dei popoli in cambio della tua vita. E come dice Romani 5,8, parlando di Gesù, Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, lontani da Lui, egoisti, centrati su noi stessi e quant'altro, Cristo è morto per noi. Perché è stato necessario far morire Gesù in modo così atroce? Questa è una domanda che mi fanno spesso. E perché Dio ha permesso che tanti suoi discepoli, apostoli, credenti venissero trucidati e vengono ancora trucidati? Isaia 53 ci dice che egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Magari non abbiamo ammazzato nessuno, magari non ci siamo comportati in modo sconveniente, ma il nostro vivere per noi stessi, il nostro egoismo già è peccato. Anzi, fu proprio Sant'Agostino che disse che la natura del peccato è vivere prevalentemente per se stessi. E chi di noi può dire di essere esente dal peccato? Tutti, fin da quando siamo piccolissimi, le prime parole che abbiamo detto è stato mio, mio. Io ho 10 nipotini, quindi lo so molto bene. Ognuno, appena arriva un anno e mezzo, comincia a dire mio, mio, e cominciano a litigare per il giocattolo, perché ognuno vuole il giocattolo che l'altro ha. L'egoismo fa parte del nostro DNA, è nella natura dell'uomo il peccato, e comincia da piccolissimi. Il perdono gratuito, la grazia a poco prezzo sarebbero un'ingiustizia contro l'umanità. Gesù ha affrontato la pena peggiore che si possa infliggere ad una persona per i suoi peccati e i suoi crimini, in modo che chiunque, grande peccatore o piccolo peccatore, chiunque si ravvede possa ottenere la grazia del perdono e l'opportunità di correggere i propri errori, qualsiasi errore, e possa essere così perdonato. Come dice l'Apostolo Giovanni, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Perché ha pagato. Ha pagato il tuo debito, il mio debito, l'ha pagato. Perché possa diventare valido, bisogna solo accettare questo gesto, questo atto di grazia. Ma torniamo alla nostra metafora e concludiamola con un'ulteriore domanda. Chi è l'uomo che trova il tesoro? Beh, mi sembra che ormai sia evidente. L'uomo che trova il tesoro è Gesù, l'espressione umana di Dio. È Gesù che visita le persone bussando sul loro cuore. È Gesù che si serve di persone per aprire il tuo cuore, il mio cuore. Egli passa in rassegna ogni persona per scoprire cosa c'è nel loro intimo. Se Gesù viene accolto, uno comincia a pulire il terreno da ogni immondizia, da ogni radice velenosa, da ogni spina e tribole, amarezze e durezze. Ma deve essere accolto veramente per quello che è. Troppi cristiani vogliono i benefici, ma poi non sono pronti a permettere a Gesù di tirare fuori il tesoro che è dentro di loro. Mi sta bene che mi pulisci il terreno, mi sta bene che bruci via tutte le spine, mi sta bene che tiri fuori ogni spazzatura, ma non scavare. Voglio metterci l'erbetta, voglio che sia bello in apparenza. A me basta, ma non scavare. Invece no, è importante scavare, perché se non scava, se non va nel profondo di noi per tirare fuori il tesoro che c'è, tutto il potenziale che Dio ha messo dentro di me rimarrà nascosto e quindi inutile. Vivrò la mia vita senza un senso, senza un proposito, alla meno peggio. Cercherò di barcamenarmi attraverso le varie difficoltà della vita. Gesù è venuto invece perché vuole scavare dentro di noi, per tirare fuori e mettere in luce il nostro tesoro. E c'è ancora una cosa che devo dire. Non lo può fare fino a quando il tuo terreno, il terreno del tuo cuore, non gli apparterrà. Perché il tuo terreno appartiene a qualcun altro, forse tu non lo sai, ti devo dare una brutta notizia. Se tu non ti sei lasciato riscattare, o meglio, se non hai permesso che Gesù paghi il riscatto per recuperarti, tu non sei tua proprietà, tu appartieni a qualcuno. E questo è un dramma. Però purtroppo è un dramma che abbiamo ereditato nostro malgrado. Il Vangelo ci dice che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Volenti o nolenti, siamo finiti sotto la sua influenza e sotto il suo controllo. Questa fu la preghiera, per esempio, di Davide nel Salmo 31. Tirami fuori dalla rete che mi hanno tesa di nascosto, poiché tu sei il mio baluardo, nelle tue mani rimetto il mio spirito, tu m'hai riscattato, o Signore, Dio di verità. In Italia abbiamo vissuto una stagione, la stagione dei sequestri, dove delle persone che avevano magari un po' di possibilità economiche venivano sequestrate, nascoste in zone impervie e rimanevano prigioniere a volte per mesi. Qualche caso è accaduto per numerosi mesi, fino a quando la famiglia non decideva di pagare il riscatto. Ebbene, è accaduto qualcosa di simile per l'umanità. Il diavolo ha sequestrato gli esseri umani e mo pretende pagamento del riscatto. Ora Gesù l'ha già pagato questo riscatto. Adesso quello che il diavolo cerca di fare è di fare in modo, cerca di fare il furbo, e di fare in modo che voi non sappiate che il vostro riscatto è stato pagato. L'unico modo perché possiate sfuggire al controllo del diavolo è accettare questa verità. Ah sì, il mio riscatto è stato pagato, bene, io lo accetto, maligno brutto, ti mollo e me ne vado. Non voglio più stare sotto il tuo controllo, sotto la tua influenza, voglio stare sotto la copertura di chi ha pagato il mio riscatto. Amen. Gesù è venuto per pagare il nostro riscatto, abbiamo solo l'esigenza di accettare. Infatti è scritto, l'Apostolo Paolo che lo scrive, voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. In altre parole, non diventate schiavi dei loro pensieri, stili di vita, ricatti, modelli, condizionamenti e quant'altro. Ora apparteniamo al Signore e possiamo beneficiare di tutto il tesoro che è dentro di noi. Tutti i valori, le abilità, la bellezza, lo spessore contenuti in questo tesoro, magari ancora nascosti, possono venire fuori e possono esprimere tutta la loro bellezza, quali l'onestà, la lealtà, l'integrità, la generosità, e potremmo fare un elenco che non finisce più di quante perle ci sono in questo tesoro. Concludo con questo brano. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza, con timore e tremore, E infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa, senza mormorie, senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Dio ci ha creati per essere delle belle persone. Punto. E se non ci siamo ancora riusciti, permettiamolo di entrare nella nostra vita, perché faccia di noi delle belle persone. Dio ci ha creati perché gli uomini siano dei bei mariti per le loro mogli. Dio ci ha creati perché le donne siano delle belle mogli per i loro mariti. Dio ci ha creati perché i genitori siano dei bei genitori per i loro figli. E Dio ha fatto in modo che se i genitori saranno dei bei genitori per i loro figli, i figli saranno dei bei figli per i genitori, per tutta la loro vita. E questa bellezza si trasferirà poi sui nipotini, che diventeranno dei bei nipotini per i nonni, dei bei figli per i loro genitori, perché è scritto che i figli del giusto saranno beati dopo di lui. Dio vuole fare solo del bene, tanto bene, e tanto bene, e tanto bene. Quindi non si tratta semplicemente di andare in chiesa, mettere un po' di vernice religiosa addosso e poi vivere la nostra vita come tutti gli altri. Siamo chiamati a fare la differenza. E oggi l'Italia ha bisogno più che mai di uomini e donne che facciano la differenza. Io credo che i notiziari di ogni giorno non ci rendono orgogliosi di essere italiani, perché c'è troppa corruzione, troppa malvagità, troppa violenza, troppa criminalità. La situazione va peggiorando giorno dopo giorno. Ma noi possiamo cambiare le cose, aiutando le persone a scoprire il tesoro che hanno dentro. Cominciando a permettere a Dio di tirare fuori il nostro tesoro se ancora non lo abbiamo scoperto. Ma tu e Dio possiamo essere gli strumenti di Dio per aiutare gli italiani a riscoprire il gran tesoro che ha messo in ciascuno di loro. E io credo che stiamo già toccando il fondo. Ora verrà un tempo nuovo per l'Italia, in cui i cristiani diventeranno veramente il riflesso della bellezza di Cristo. I cristiani non si preoccuperanno più di beghe teologiche, si preoccuperanno di una sola cosa: abbracciare gli altri con l'amore di Cristo e aiutare quelle persone a lasciarsi scavare dentro da Gesù. E dunque vorrei proseguire pregando per quelli di voi che forse ancora non sapevano di avere un tesoro dentro e che vogliono lasciare a Gesù la possibilità di tirare fuori il tesoro che è dentro. Ma perché questo accade, dovete permettere a Gesù di prendere possesso della vostra terra, di diventare lui il proprietario della vostra terra, perché la possa veramente trasformare, la possa lavorare. Allora io vorrei pregare per quelle persone che tra di voi si trovano in queste condizioni e dare loro l'opportunità questa mattina di aprire il loro cuore al Signore. Posso chiedervi di chiudere gli occhi mentre preghiamo per queste persone? Prima di tutto, grazie Gesù per aver dato la vita per tutti noi. Grazie per aver accettato una tale passione, una tale sofferenza, un tale rigetto, un tale martirio, per poter riscattarci, qualunque fossero i nostri errori, peccati, sbagli, qualsiasi cosa avessimo fatto nella nostra vita, perché potessimo essere riscattati e diventare tua proprietà. Io ti voglio pregare, Signore, perché tu possa parlare ai cuori che tra di noi hanno bisogno di arrendere la propria vita a te e di permetterti di poter lavorare la loro terra. Tu sei una persona che non fa violenza su nessuno, che non invade il campo di nessuno, che non mette piede sul campo di altri. Per cui io ti prego, Signore, perché ognuno che ancora non ti ha dato il permesso di entrare nella propria vita, lo possa fare questa mattina. E mentre siamo in preghiera, io vorrei pregare per voi, fare una semplice preghiera per voi. Però ho bisogno che voi, alzandovi dal vostro posto, possiate dire: sì, voglio cedere il mio campo a Gesù. Non lo cedi a una religione, non lo cedi a un gruppo, non lo cedi a persone, tu lo cedi a Dio e gli dai il permesso di lavorare nella tua vita. Se questa mattina tu sei in questa condizione, alzati solo al tuo posto e io pregherò per te. Il Signore ti ama. Tu sei preziosa agli occhi miei, ti dice il Signore. Per te ho dato degli uomini. Per te ho dato degli uomini. Tu vali troppo perché la tua vita continui così. Investila per l'eternità, perché la tua vita non si sprechi. Ora teniamo tutti gli occhi chiusi. Io vorrei chiedervi semplicemente di dire con me queste parole. Signore Gesù, io ti ricevo nella mia vita. Ti ringrazio di essere morto in croce per me, di aver pagato il mio riscatto. Ti do il permesso di entrare nella mia vita. Prendi possesso del campo. Scava pura nel mio campo e nella mia vita e tira fuori il tesoro che hai messo in me. Amen. Signore, tu hai visto queste persone che ti hanno espresso questa preghiera. Grazie di toccarle in questo momento. Grazie di abbracciarle in questo momento. Grazie di riceverle in questo momento. Grazie di iniziare a lavorare il loro campo. Grazie di attirarle a te, di tenerle strette a te, perché tutta la bellezza che è dentro di loro possa venire fuori. Che tu possa togliere tutto quello che ha impedito a questa bellezza di venire fuori. Perché, Signore, si possa dire di loro: è un tesoro di persona. È una gran bella persona, che tutta la bellezza che Dio ha messo in loro possa venire fuori. Signore, io li benedico e li raccomando alla tua grazia, alla tua copertura, alla tua protezione, alla tua benedizione. Che tutte le loro difficoltà, le loro perplessità, i loro dubbi siano chiariti e che tutte le loro amarezze, le loro sofferenze possano dissolversi come nebbia al sole. Ti prego, Signore, fa loro del bene, come tu sai fare. Fa loro sentire il tuo abbraccio, il tuo tocco, la tua carezza. Quest'oggi già, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Bene, io adesso vorrei fare una preghiera per le persone che eventualmente avete contattato, se ne avete contattate, per chiedere loro. Ecco, vedo già una persona che ha delle schede qua. Quindi, bene. Ne avete altre? Non l'avete fatto. Fatelo per la prossima volta. Fatelo per la prossima volta. A Milano, una comunità più o meno come la vostra, me ne hanno consegnate in un gruppo 130. schede. A Codogno mi hanno portato una mappazza, non le ho contata, di queste schede. E il responsabile di Codogno mi ha detto: pastore, ma è incredibile quanta gente che ci sta chiamando per dirci che la loro situazione sta cambiando. Chi aveva chiesto un lavoro, chi aveva chiesto di guarire, chi aveva chiesto di risolvere dei problemi conflittuali, eccetera, eccetera. Le persone sono tutte meravigliate per quello che sta succedendo nella loro vita. Guardate che Dio c'è davvero ed interviene davvero. Eh beh sì, se lo merita un applauso. Allora, se sapete queste cose, di foglie così ce ne sono ancora, quindi organizzate di nuovo un incontro di preghiera così, fra un mese, fra tre mesi, quando vorrete, raccogliete le richieste di preghiera e questa volta pregherete voi per loro. Tanto Dio è lo stesso, non ha bisogno di superuomini, non ha bisogno di santoni, non ha bisogno di guaritori, non ne ha bisogno, bastate voi, ok? Basterà dire: Signore, ti presentiamo queste persone, ecco qua c'è una persona che sta male, te la presentiamo Signore, toccala là dov'è. E poi una settimana dopo la contattate e dire: come stai? E così, così. Oppure vi dirà: io non lo so che è successo, ma sto bene. Ah, se vi dice sto così così, dice: bene, continueremo a pregare per te fino a quando il Signore interverrà nella tua vita. A Torino abbiamo messo su una rete di 140 persone che pregano le uno dopo le altre per un'ora al giorno per tutta la settimana. Ce ne mancano 20 per poter coprire 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana. Ci arrivano richieste di preghiere di ogni tipo. Mi ha impressionato il caso di una coppia di genitori che aveva un bambino piccolo, piccolissimo, poco più che neonato, in gravissime condizioni in ospedale. Genitori che non sono credenti, che non sanno molto, però sapevano, hanno saputo che noi pregavamo. Così ci hanno mandato il messaggino per dirci: potete pregare per il nostro bambino. I medici avevano già parlato con i genitori dicendo: dovete prepararvi al peggio, purtroppo non possiamo aiutarlo. Oh, la Chiesa ha cominciato a pregare, 140 persone, ogni ora, le uno dopo le altre, una settimana dopo l'altra, ha cominciato a pregare per questo bimbo. E il bimbo è tornato alla vita, e il bimbo è guarito, e il bimbo sta bene e sta con i suoi genitori. Un'esperienza dopo l'altra, così, così. Se il mio popolo si umilia, cerca la mia faccia, prega e si converte dai suoi peccati, io lo esaudirò dal cielo e guarirò il suo paese. Questo è Dio! E sapete, davanti alla realtà di simili interventi, non ci si può sbagliare. Non è suggestione. Un neonato non si può suggestionare. Sta in ospedale tutto intubato. E noi stiamo a 10, 15, 20 chilometri di distanza e preghiamo per questo neonato. E il Signore lo ristabilisce. Questo è il nostro Dio. E dovete credere in questo tipo di Dio. Perché se ci credete farete la differenza a Bologna. I bolognesi cominceranno a sentir parlare di Dio, che non è solo un Dio che si racconta a chiacchiere, ma si comincerà a raccontare quello che veramente accade. Dunque, abbiamo qui alcuni casi, cominciamo a pregare per questi. La prossima volta che ci siano almeno un centinaio di questi fogli. Scusate, penso che ognuno di voi, una decina, una quindicina di persone li conosce, che avranno tutto qualche problema. Ai 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 ai. Sapete perché le facciamo scrivere? Così continuate a pregare per loro, a casa, fino a quando si sbloccano le situazioni. Ma pensate, se siete 50 persone e ognuno di queste persone conoscete 10 persone che hanno problemi, state pregando per 500 persone. Quando anche la metà di quelle persone facesse un'esperienza dell'intervento di Dio. Sono 250 persone che ricevono un bacio dal cielo. E voi sarete stati gli strumenti per fare loro del bene. Gesù è venuto per fare del bene. E quindi preghiamo adesso per queste persone. Qui vi chiederei di alzarvi perché preghiamo insieme. Per quelle che sono scritte su questi fogli, per quelle che avete nei vostri cuori allora. D'accordo? Signore, grazie. Grazie di essere un Dio che ama le persone. È un Dio che vuole fare loro del bene, vuole testimoniare il suo cuore, il suo amore, come un papà che desidera con tutto il cuore fare del bene ai propri figli. Per cui, Signore, vogliamo presentarti queste richieste di preghiere. Tu conosci qua, Signore, quali sono i problemi che ci sono. Alcuni sono molto gravi, Signore. Tu li vedi qua, sono scritti qui, Signore. Ti preghiamo per queste persone. Abbracciale, Signore. Basta un tuo bacio, basta una tua carezza. Basta, Signore, che tu le vai vicino e queste persone staranno bene. Ti preghiamo insieme nel nome di Gesù, perché per le ferite di Gesù queste persone possano stare bene, perché le loro richieste, i loro bisogni possono essere esauditi e perché l'esperienza del tuo abbraccio, del tuo amore le possa attirare a te. E che possono fare l'esperienza di un incontro personale con te, come quel lebbroso che tu hai abbracciato e hai guarito. Signore, tocca ora queste persone. Ti preghiamo, Signore. Ti preghiamo, Signore. Visitale di ogni problema, di ogni difficoltà, nel nome di Gesù. E io ti voglio pregare perché questa comunità possa percepirsi come utensili nella tua scatola dei ferri, possa essere disponibile a farsi utilizzare per benedire quelli che stanno male, per amare quelli che hanno bisogno d'affetto, per consolare quelli che piangono, per pregare per quelli che hanno problemi da cui non sanno più come uscire. Ti prego, Signore, ascolta le loro preghiere. Usale per benedire i loro vicini, i loro colleghi di lavoro, i loro parenti, i loro amici o semplicemente persone che incontrano nel cammino della loro vita. Usale, Signore, perché quando pregano per gli altri, quelle persone vengano toccate. Serviti di loro, Signore, per benedire le persone di questa città. Nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Come notate, le preghiere sono molto brevi. Non abbiamo bisogno di convincere Dio. Ok? Gesù disse che quando preghiamo le nostre parole devono essere poche. Non abbiamo bisogno di ripeterci costantemente. Bastano poche parole. A quella donna, all'eco, è bastato dire Jesus. Bastato dire Jesus. E il Signore intervenne nella vita del bambino. Quindi non avete bisogno, quando pregate per le persone, di fare preghiere lunghe. Bastano poche parole. Dio conosce il bisogno delle persone. Bene, adesso andremo avanti pregando per voi. E io vorrei cominciare a pregare per quelli che hanno dei dolori. Dolori fisici. Quelli che hanno mal di schiena, male alle spalle, male alle gambe, male alle ginocchia, male alle caviglie, dolori. Dopodiché pregheremo per ogni altro tipo di malattia o problema non visibile, però che si sa che c'è. Al Codogno, parlo ancora di Codogno perché è successo parecchio in questa comunità, la moglie del responsabile, si chiama Chiara, da anni aveva gravi problemi alla pancia, aveva dolori forti alla pancia, che erano causate da, si dice, escrescenze dell'utero e dell'intestino. E ne aveva tantissime. Bisogna fare un intervento molto pesante per toglierle tutte, perché erano troppe. quando era lì, mentre si stava pregando, io non so chi ha pregato per lei, comunque ha sentito un gran calore entrare nel suo corpo e il dolore svanire. E alla fine, sorridente, disse: che strano, non ho più dolori in pancia, che erano continui. Dice: ormai non c'erano più pastiglie che potessero alleviare questo dolore. Dopo 15 giorni disse al marito: senti, io voglio andare a farmi una visita in ospedale, voglio capire cosa è successo nella mia pancia. Le hanno fatto i raggi, le hanno fatto la visita ginecologica, hanno controllato tutto. E alla fine i medici hanno detto: è incredibile, mai successo. L'intestino è pulito, l'utero è pulito, non c'è più nulla. Vi dico i nomi perché potete controllare. Se volete chiamate, chiedete al pastore il numero di Chiara e potete chiamarli. Dice: cosa ti è successo? Vi racconterà. Questo è Dio. Io vorrei edificare la vostra fede, vorrei dirvi: noi siamo persone troppo razionali, non capiamo il miracolo, non capiamo gli interventi di Dio, non le possiamo spiegare, non sappiamo come succede. Succede, punto. Va bene? Allora, tra di voi chi sono le persone che hanno dolori? Schiena, spalle, anche, bacino, tu. Anche, venite qui davanti, d'accordo, venite qui davanti. Sedetevi qua, sulle sedie, le sedie qua. Possiamo togliere questa? Ok, così abbiamo qualche sedia. Sì, potete sedervi avanti, va benissimo. Sì, sì. Magari se i fratelli si possono spostare, così sappiamo che chi sono qua è per la preghiera. Ok. Beh, abbiamo parecchie persone con dei dolori. Bene, bene. C'è ancora qualcuno che può pregare per loro? È in mezza comunità che sono pieni di dolori. Ok. Io farò una cosa strana. La cosa strana che farò, semplicemente misurerò le vostre gambe. Perché molti dolori sono causati dal fatto che la geometria dello scheletro non è più a posto. Per varie ragioni, varie ragioni. E quindi ci sono schiacciamenti sulla colonna vertebrale, che ormai è diventata storta, e tutto questo causa poi successivi dolori. Ora, la cosa che accade è che quando preghiamo per la geometria del vostro corpo, se avete una gamba leggermente più corta dell'altra, il 50% delle persone hanno questo problema, che è più corta di mezzo centimetro, un centimetro, fino a 2 centimetri, voi noterete che la gamba si allunga. Si rimette in quadro tutta la geometria e i dolori svaniscono. Ora c'è gente che va dal fisioterapista e fa fisioterapia per un anno per risolvere queste cose. Il Signore vi tocca in un istante e ve li risolve in un istante. Questo è l'amore di Dio. Perché comincio così? Perché voglio che voi vi rendiate conto il Signore cosa è capace di fare. Così la vostra fede cresce, e se cresce la vostra fede, più facilmente potrete sperimentare il suo tocco per gli altri problemi. Che ricordatevi che a Nazareth Gesù non poteva fare molte opere potenti perché la gente non credeva in lui. Se noi non crediamo che Dio è capace di cambiare i nostri problemi, non lo vedremo operare. Ok? Bene, puoi far venire un po' di persone qua davanti? Così, coraggio, ho bisogno di aiuto. Va bene, cominciamo con loro, eh? D'accordo? E vedete che cosa faccio, poi potrete fare la stessa cosa con gli altri. E io vi prego, se avete rancore contro qualcuno, adesso decidete di perdonare. Mettete una pietra sugli scheletri e non riesumate più questi scheletri, se hanno sbagliato, hanno peccato, vi hanno offeso, vi hanno ferito, eccetera, eccetera, Signore, perdono tutto, rinuncio al mio diritto di sentirmi offeso, li riaccolgo nel mio cuore e non si parla più del passato. Amen? Perché altrimenti questo diventa un impedimento. D'accordo? Ok. Allora, gli altri che sono seduti, per favore, pregate con noi. Ok? Pregate per queste persone che sono avanti e che hanno dei dolori, così che il Signore possa esaudire la loro preghiera.